dalle nostre case. Perché non urlate? Questa è la tua casa, Gesù. Dai, ora siamo tutti qui per conoscere te. Spirito sei tu, perché risorto sei. Che così puoi entrare nei cuori, Gesù. Un po' debolini. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Sediamoci. Allora, avete passato bene le feste di Natale? Sì? Davvero? Cos'è successo a Natale? Ancora? Ma è nato ancora? E com'è sta storia? Come la mettiamo qua? A Natale nasce Gesù, però non è nato Gesù, perché è nato una volta sola. Com'è la storia allora? Dai, forza! Se dovessimo dire, è vero che Gesù nasce ancora? Cosa rispondete? Non superficialmente, eh? È vero che Gesù nasce ancora? Come? Allora, ripeti bene a voce alta perché là in fondo non ti ho il microfono. Allora dai, dicevi? Ora, c'è il suo spirito. Allora, se noi dobbiamo dire a Natale Gesù nasce ancora, che cosa vorrà dire allora, tenendo presente che adesso è presente nello spirito, no? Allora, cosa vuol dire che a Natale Gesù nasce ancora, come, dove? In che modo? Brava, bravissima. Allora, adesso, la nascita di Gesù come avviene, Lucrezia, dillo a voce alta a tutti? Attraverso la parola di Dio che scende nei nostri... Perfetto, ha capito perfettamente il Natale. Allora, a Natale è vero che non andiamo più a vedere un bambino che nasce, ma a Natale è un giorno in cui si dice, come allora Gesù è nato? E chi è che l'ha visto? Allora, Maria? Giuseppe, i pastori, prima, sì, dai, i magi, eh sì, erano sacerdoti, giustamente, però erano sacerdoti di quale religione? Erano sacerdoti astrologi, che leggevano l'universo, perfetto, quindi l'hanno visto loro. Adesso però è chiaro che se noi diciamo che Gesù nasce ancora, non nasce più così, giustamente, ma adesso Gesù nasce nel senso che vuole entrare dentro di noi attraverso lo Spirito, giusto? Però questo Spirito viene dato a coloro che accolgono la sua la sua parola, cioè l'annuncio del Vangelo. Ci siamo? Tutto chiaro? Allora, questo Natale è successa la stessa cosa, no? Sarebbe dovuto stare così, che a Natale avremmo dovuto sentire dentro di noi la necessità di dire: io voglio ascoltare sempre più il Vangelo perché voglio che Gesù possa ancora nascere nei nostri cuori. Va bene, Natale. Però è Natale. Prima di Natale, se vi ricordate, ci siamo trovati a una celebrazione, praticamente l'ultima prima di Natale. Ma vi ricordate di cosa abbiamo parlato? Dillo? Del seminatore, perfetto. Era il seminatore. Vi ricordate il seminatore? Quella parabola del seminatore? Allora, chi era il seminatore? Dio. Chi è il seme che è gettato dal seminatore? Gesù. Chi è il terreno che accoglie? E i terreni chi sono? Dai? Gli uomini, bravissimo, gli uomini. Allora, abbiamo visto la parabola in questa maniera, no? La parabola del seminatore che getta il seme, però ci sono tre terreni che non portano frutto e un terreno che porta frutto, giusto? E abbiamo detto, quei terreni lì rappresentano tutta l'umanità. Alcuni accolgono il seme che Gesù, altri lo accolgono, però poi a un certo punto, quando si accolgono che il Vangelo è troppo impegnativo, preferiscono lasciarlo. E sono i terreni che non portano frutto. Fino ad arrivare all'ultimo terreno, il quarto, che invece porta frutto, cioè accoglie la parola di Dio che è espressa dove? Da chi? In Gesù. Ah, ma adesso... Mattia, allora che cos'è quel seminatore lì? Chi è? Bravo, Dio. Invece il terreno chi è? Gli uomini. Ma il seme gettato chi è? Bravi, siete bravissimi, avete capito tutto. Allora, adesso, questo è per ricollegarci, perché oggi dobbiamo vedere un'altra parabola, un po' curiosa, poi vedremo com'è, un po' curiosa. Però, nel frattempo, come al solito facciamo, se è vero quello che ha detto Lucrezia, che Gesù lo incontriamo nello Spirito, è lo Spirito che entra dentro di noi, è chiaro che anche oggi siamo qui per questo. Siamo qui per dire: Signore, noi vogliamo che Tu venga dentro di noi. E allora è chiaro che però dobbiamo anche prepararci. E come? Facendoci una domanda. Ma io voglio veramente che Gesù entri nel mio cuore? Voglio veramente che Gesù entri dentro di me? Voglio veramente che Gesù possa guidare la mia vita? Allora, se è così, c'è una ragione vera per cui siamo qui. E allora adesso un attimino di silenzio, come sempre, dove però diciamo onestamente al Signore che vogliamo proprio essere qui per poterlo sentire dentro di noi. E poi ovviamente finiamo questo momento di silenzio, come al solito, con l'invocazione: Signore pietà, Cristo pietà, che vuol dire: allora Signore, entra dentro di noi. Proviamo. Un po' forte, eh? Signore pietà, tutti insieme. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, tutti insieme. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Seguite. pagina 4, giusto? Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo.
Perché? Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che sei sempre vicino ai tuoi figli, rendici attenti alla voce del Signore Gesù, perché possiamo sempre seguirlo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso chiediamo al Signore che ci aiuti ad ascoltare la sua parola. Parlaci Gesù. Dai forte.
Parlaci Gesù con la tua parola, noi l'ascolteremo e il nostro cuore l'accoglierà, così tu potrai guidarci.
Ci sediamo. Allora, l'altra volta abbiamo detto prima la parabola del seminatore. Vi ricordate chi era ce l'aveva consegnata quella parabola lì? Matteo, bravo, Matteo. E allora, anche oggi chi ci istruisce è sempre Matteo. Perché? Dopo che ci ha riportato la parabola del seminatore, allora, oggi ci riporta un'altra parabola. Provate a sentirla, poi però la cerchiamo di capirla. Dice così: un'altra parabola Gesù espose alla folla che lo seguiva e disse: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e poi se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco che apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, ma tu non hai seminato del buon seme nel tuo campo? E da dove viene la zizzania? E quell'uomo rispose: sicuramente un nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: voi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate invece che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. Al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania, legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci alziamo. Alleluia.
Alleluia, 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 alleluia.
Dai voi.
Tu Gesù ci hai parlato nel Vangelo. Te lasciato c'è la forza dello Spirito nella tua parola. Alleluia, 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 alleluia. Parola Gesù è parola di Dio, parola per noi. Alleluia, 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 alleluia.
Allora, come la mettiamo con questa parabola che, avete capito, introduce un elemento un po' strano, la zizzania, giusto? Vediamo un po' che cos'è che avete capito voi prima di tutto, poi andiamo a fondo. Chi comincia? Chi comincia? Dai, Lucrezia. Allora, questa parabola, dice Luca. La Lucrezia dice che in questa parabola vengono evidenziati due elementi. Da una parte Dio, giusto? E dall'altra parte il diavolo. Che questi due elementi si riferiscono però alla parola, giusto? Quindi l'uno che proibisce la parola, che vieta la parola, giusto? È questo che hai detto? Bene, poi andiamo avanti. Altro? Che cos'è questa parabola qua allora? Adesso, com'è che la mettiamo? Simone, questa parabola. Che dici tu? E Mattia cosa dice? Cosa dici? È un po' difficile così. Stella, cosa dici? È difficile così sta parabola? Sofia? Difficile. Adele? Difficilissima. Beh, se andiamo lì su quelli grandi, allora Marco cosa dici? Com'è? Niente? Mattia? E tu hai già parlato, hai già detto. Bene, allora cominciamo ad andare insieme a vedere, va. Cominciamo a scavare. Ti è venuto in mente qualcosa? No? Nicolò? Sofia, hai alzato la mano? No. Allora, andiamo a capirci. Di nuovo ci troviamo di fronte al campo, giusto? La volta scorsa il seminatore era nel campo. Anche stavolta ci troviamo nel campo. Oltretutto con la stessa operazione, cioè la volta scorsa il seminatore semina. Adesso di nuovo il seminatore semina, giusto? Però con degli aspetti diversi. Il seminatore semina nel campo un seme buono, nello stesso campo un nemico mette, bravo, c'è un altro seminatore che semina un seme cattivo, la zizzania. Adesso proviamo prima di tutto, come dicevi già tu, a identificare questi personaggi. Allora, secondo Gesù, quel campo che cosa è ancora una volta? È tutta l'umani? È l'umanità. Quel campo è l'umanità. Poi, il padrone che semina il buon grano ovviamente è Dio. Il nemico che semina la zizzania, ovviamente stavolta lo diciamo, è il diavolo. Il seme che viene seminato ancora una volta, che cos'è? È Gesù, certo, è il Vangelo di Gesù. Allora, adesso andiamo a capirlo. Che cosa vorrà dire, per esempio, la sottolineatura? Il padrone dice ai servi che tutto questo è avvenuto di notte, ovviamente, e un nemico ha seminato questo durante la notte. Perché? Secondo voi questa immagine del nemico che agisce nella notte, cosa vuol dire? È importante, altrimenti Gesù avrebbe evitato di dirlo, avrebbe detto un nemico ha seminato del grano, della zizzania. Invece no, lo sottolinea e dice di notte. Perché questo riferimento alla notte? Per non farsi vedere? Ok, poi andiamo avanti. Perfetto, quindi c'è un senso che dice che quella notte rappresenta una situazione in cui chi lo fa non vuole farsi vedere. Ma chi è che lo fa? Il diavolo. Allora, adesso applicate. Come si applica l'immagine della notte al diavolo? Perché si applica l'immagine della notte al diavolo? E cioè cosa vuol dire? Che il diavolo? Ok, quindi qual è la caratteristica del diavolo che corrisponde alla notte? Ma qual è la caratteristica del diavolo che corrisponde alla notte e alle tenebre? Provate a dirlo, dai, che viene fuori. Se il diavolo agisce, diciamo così, con l'immagine della notte e delle tenebre, cosa vuol dire? Che il diavolo ha una caratteristica. Quale? E quindi? Quindi? Dai che ce la facciamo. Voi? E quindi? Che caratteristica ha il diavolo? Fondamentale. E cioè, dai, dai che ci arrivi. Il diavolo, definiamolo così, il diavolo che è rappresentato come uno che agisce di notte, possiamo dire che il diavolo ha una caratteristica, giusto? E questa caratteristica è la caratteristica della... dai. Vicino, sei vicino? Della malvagità, quindi? Sì, ma siete vicini. Però come fa il diavolo a vendere la sua opera? Come fa? Attraverso una situazione. Quindi dai, dai. Il diavolo, eccolo qua. Il diavolo agisce con l'inganno. Perfetto. Infatti l'inganno è paragonabile alla notte. Perché nell'inganno cosa fai? Ti mostri in un certo modo e invece però sei un altro. Ti mostri una certa cosa, però alla fine un'altra. Quindi il diavolo è ingannevole. Detto con parole più vicine alla Bibbia, si dice che il diavolo è menzognero. Perché inganna. Ci siamo? È brava, è brava. Quindi il simbolo della menzogna, il simbolo di questa malvagità, è detto nella parabola con l'immagine della nella parabola è detta con l'immagine della notte, quindi dell'oscuro, la malvagità e l'inganno. Il diavolo è ingannevole. Però adesso dobbiamo capirlo bene. Attenti che qui è difficile, perché non è abituale questa cosa, però io voglio che voi la impariate perché è fondamentale. Il diavolo è ingannatore. Provate a dirmi: ma qual è l'interesse del diavolo? Su che cosa ci vuole ingannare il diavolo? Quindi cosa fa? Quindi lo scopo è quello di allontanarci da Dio. Quindi cosa fa? Cerca di... E come? Quindi l'inganno del diavolo è quello di presentarci una conoscenza di Dio che è sbagliata. Il diavolo non viene a dirvi: no dai, non credere in Dio che tanto non c'è, no? Non te lo venirà mai a dire questo il diavolo, perché il diavolo sa che Dio c'è. Quindi il diavolo non ti dirà mai: non esiste Dio. Questo lo dici tu, uomo, perché sei ignorante. È certo. Ma il diavolo ti dice un'altra cosa. Non ti viene a dire: non esiste Dio, ma mette dentro di te la confusione affinché tu possa o non possa riconoscere Dio. Ci siamo? Infatti, la zizzania, se avete notato, la zizzania cresce insieme al buon grano. Però i servi di che cosa hanno paura? Esatto, hanno paura che la zizzania soffochi il grano. Quindi soffocare il grano è un'altra immagine, che vuol dire che il diavolo ti tiene lontano da che cosa? Da quella parola che ti dà la certezza di Dio. Ci siamo? E ovviamente quel grano che cresce invece è simbolo di quella parola che ti dà la certezza di Dio. Ma chi è quella parola lì che ti dà la certezza di Dio? È solamente? Chi è che ci dà la certezza di Dio? Gesù, certo. Quindi il diavolo attacca gli uomini perché non si avvicinino a... Non si avvicinano? No. Se Dio passa attraverso Gesù, ovviamente, il diavolo che cosa farà? Farà di tutto per allontanare gli uomini da chi? da Gesù. E dice, ma perché dovete credere a Gesù? Non c'è mica solamente Gesù che può parlarvi di Dio, ci sono tanti altri che possono parlarvi di Dio. Perché deve essere proprio Gesù solo che vi parla di Dio? Ecco la zizzania. E il diavolo te la presenta sottilmente, perché allora tutti noi crediamo che si può arrivare a Dio anche senza passare attraverso Gesù, giusto? Ma quando noi crediamo questo, vuol dire che siamo soffocati dalla zizzania. Cioè il diavolo ha vinto. Ha vinto. Guardate che questa cosa è molto importante, quello che vi sto dicendo. Perché? Perché se voi volete crescere nella fede, e mi piacerebbe che i genitori capissero questo, se volete crescere nella fede, dovete crescere con questa convinzione. La nostra fede è quella fondata su questa verità, che solo in Gesù noi possiamo avere la sicurezza di Dio, della conoscenza di Dio. Poi, che adesso i cristiani anche su questo mettono il dubbio, perché i cristiani oggi mettono il dubbio su questo, perché dicono, perché dobbiamo essere solamente noi a dire che abbiamo la conoscenza di Dio perché abbiamo Gesù, e gli altri, quelli che non hanno la conoscenza di Gesù, non possono conoscere Dio? È meglio dire, lasciamo perdere Gesù, dai, su. Gesù è uno come tutti gli altri. Gesù è paragonabile a un profeta, va benissimo. È paragonabile a uno che ha fatto le guarigioni, va benissimo. Ma basta dire che solamente in Gesù abbiamo la conoscenza di Dio. Guardate che oggi voi state respirando questo clima, perché la nostra cultura ci sta portando qui. Ci sta portando a sminuire la presenza di Gesù. È la zizzania che sta cercando di soffocare il buon grano. Allora, oggi questa parabola ci viene a dire, attenzione, che il diavolo è molto astuto. Infatti, vedete, il diavolo non vi dice allontanatevi da Dio, non esiste Dio. No, 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 no. Il diavolo vi dice solamente qualcosa che serve affinché voi non raggiungete mai la sicurezza di Dio. Vi allontano da Gesù. Ci siamo? È chiaro questo? Mattia è chiaro? Chiaro? Simone è tutto chiaro? Stella è chiaro? Davvero? Nicolò è chiaro? Sofia? Francesco? Beatrice sicuro? Lucrezia? Sì, Adele? Andrea? Tia? Carlo? Marco? Tutto chiaro? Allora, cos'è questa storia qui allora? Il diavolo cosa fa? Ma togliendoci da chi? Bravissimo, bravissimo. Il diavolo vuole questo, attenti, che quella zizzania lì è proprio questa azione. Ma, ultima cosa, abbiamo detto che il diavolo semina la sua zizzania, la semina nel campo, però, chiarissimo, e questo mi raccomando, tenetelo ben presente, che il diavolo non lo vedremo mai. Non si vede il diavolo, anche se alcuni dicono, oh, che spavento, ho visto il diavolo. No, quante volte avete sentito dire questa cosa? Ma il diavolo non si fa vedere. Perché? Perché non si fa vedere? Bravissimi, eccolo qua. Perché lui agisce nella notte. Lui non ama farsi vedere, non interessa. Bravo, bravo. Non, ecco, perché se tu lo riconosci, l'hai sconfitto. E lui non vuole essere sconfitto, perciò non si muove. Però è, abbiamo detto prima, è malvagio, è subdolo. E allora, come fa il diavolo ad agire? Se non si fa mai vedere, come fa ad agire? Usa delle persone. Ecco, inganna la persona non capisce e diventa lo strumento del diavolo. Perciò, attenti, che chi combatte contro Gesù e che ci tiene lontano da Gesù è sì lo spirito del diavolo, però concretamente sono gli uomini. Ci sono delle persone, dei cristiani anche, che invece di avvicinarci a Gesù ci allontanano. E questi cristiani, non puoi dire che ah, questi cristiani non credono in Dio. No, no, ci credono in Dio, però il loro credere in Dio non è più un credere attraverso Gesù. L'importante è non avvicinarsi a chi? No. Per il diavolo l'importante è che gli uomini non si avvicinino mai a? No, non ci siamo. Per il diavolo l'importante è che gli uomini non si avvicinino mai a? È certo, perché se si avvicinano a Gesù hanno la verità e il diavolo è scoperto. Ci siamo? Allora noi dobbiamo stare attenti bene alle persone che ci circondano. Perché le persone che ci circondano possono essere davvero per noi strumenti con il quale il diavolo ci scoraggia nell'andare incontro a Gesù. Ora, il padrone del campo dice ai servi: no, no, lasciate che la zizzania cresca insieme al grano. Perché? Perché dobbiamo arrivare alla fine, alla maturazione. Poi la zizzania sarà buttata via, il grano invece sarà messo ai granai. Però avete capito la sapienza di quell'uomo? Che dice, lasciamo crescere, quindi come dire, attenti, perché la nostra vita è vissuta così. Noi viviamo in un mondo in cui c'è il buon grano, ci sono quelli che credono, ma attenzione, ci sono anche quelli che sono la zizzania. Sono quelli che cercano di allontanarti da questa verità, che cioè solamente in Gesù noi possiamo avere la certezza di essere con Dio. Bravissimi. Ci siamo? È tutto chiaro? Allora, alla fine, cosa dobbiamo dire? Alla fine, dai, questo grano chi è allora? Ancora una volta, chi è questo grano? È Gesù. Che deve però crescere dove? Eh no, il terreno ancora una volta chi è? Cioè ciascuno di noi, giusto? Però attenzione che noi siamo esposti anche al pericolo della zizzania, perché anche noi siamo esposti all'inganno del diavolo. Ci siamo? Tutto chiaro? Lo sapete che adesso non si può tanto più parlare del diavolo, non lo sapete? Oh sì. Perché ti dicono che se parli del diavolo spaventi i bambini. Dicono così oggi, no? L'hanno detto ancora la settimana scorsa, no? Per dire, non si può parlare del diavolo, non si può più parlare del diavolo, perché sennò i bambini si spaventano. Allora, mi sento in dovere di chiedervi se vi siete spaventati. Vi siete spaventati? Allora, avete visto, no? Allora, noi dobbiamo parlare del diavolo perché è una realtà molto forte. Ma avete capito? Provate un po' a essere critici. Attenti. Questa gente che va a dire che non dobbiamo parlare del diavolo, capitemi bene, provate a essere capaci di intuire. Secondo voi questa gente che cos'è? Attenti, eh? Perché? Ok, quindi questa gente cosa fa? Ancora una volta contribuisce, esatto, perché se tu parli del diavolo di nuovo lo metti in mostra, lo fai conoscere e facendolo conoscere lo sconfiggi. Invece no, non parlate del diavolo, perché ha spaventato i bambini. Sapete quante volte l'hanno detto a me, per esempio, con i bambini dell'asilo? All'asilo io dico che queste cose le dico quando passo, magari così chiacchierando lo dico anche. Allora, no, non si può lì perché si spaventano i bambini. Non ho mai visto un bambino spaventato perché ho parlato del diavolo. Non l'ho mai visto. Ho visto gli adulti scioccati quando parlo del diavolo. Sì, gli adulti l'ho visti. Ma i bambini no, i bambini anzi, ti parlano pure loro. Ah sì, è vero, fa proprio così, te lo dicono pure. Sì, perché voi sapete che io ho un principio molto forte che i bambini, i ragazzi, quindi voi, avete ancora dentro l'intelligenza pura, e l'intelligenza pura è quella che vi mette in condizione di capire cose che gli adulti a un certo punto non capiscono più, perché cominciano a ragionare, cominciano a dire e non capiscono più, fanno più fatica. Infatti, ve lo ripeto, se io dovessi parlare del diavolo ai bambini, e adesso come ho fatto con voi, sono sicuro che risponderebbero come avete risposto voi, con questa vivacità, con questa dinamica, no? Se io parlo con gli adulti vanno già in difficoltà. Sono già non loro, per carità, perché loro sono abituati a sentirmi, no? Ma normalmente gli adulti, se parli del diavolo, sono in difficoltà. Ma davvero? Ma esiste davvero? Ma sei sicuro? Ma fa proprio così? Gli adulti, eppure dovrebbero essere più preparati di voi. No, i bambini sono intelligenti perché hanno ancora dentro la purezza. Attenzione a non rovinarla però questa, perché altrimenti succede una cosa brutta, che la zizzania ha soffocato il grano. Voi invece dovete essere molto aperti, sempre molto aperti. Perché? Perché allora è il segno che dentro di voi avete la saggezza del Signore, la presenza di Gesù. È il grano che cresce e matura. Ci siamo? Tutto chiaro? Bene, allora adesso continuiamo il nostro incontro con Gesù, che si concretizza poi con l'incontro con il suo corpo, con il suo sangue. Tra l'altro, la comunione è proprio questo momento, no? In cui rafforziamo dentro di noi questa volontà, la volontà di seguire sempre Gesù. Ci siamo? Va bene, adesso allora ci alziamo, anzi poi mi portate quello che serve, perché sennò come faccio? Intanto cantiamo il canto di offertorio. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, è dalla tua bontà che abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, è dalla tua bontà che abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Padre, accetta questo pane e questo vino che ti presentiamo e nella potenza del tuo Spirito trasformali per noi nella presenza viva del Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. O Dio nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù nostro Salvatore. Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato che hai dato a noi il tuo figlio Gesù per condurci sino a te.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, che ci vuoi bene.
Tu ci hai tanto amato che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, che ci vuoi bene.
Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi proclamiamo la tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato. Egli ci ha insegnato ad amare te, nostro Padre, e ad amarci tra noi come fratelli. È venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da te e li rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo, che rimane sempre con noi, perché viviamo come tuoi figli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
E ora ti preghiamo, o Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito perché questo pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore. Nell'ultima cena con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
È il Signore Gesù che si offre per noi.
Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, è versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
È il Signore Gesù che si offre per noi.
Poi disse loro: fate questo in memoria di me. Noi ricordiamo, Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, Padre, la nostra preghiera e dona lo spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano a questa tua mensa. Fa che diventino un cuor solo e un'anima sola nella tua Chiesa. Ricordati del Papa, dei Vescovi e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore.
Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri amici e anche quelli che non amiamo abbastanza. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore.
Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo regno, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, con tutti gli amici di Gesù, canteremo per sempre la tua gloria.
Un cuor solo, un'anima sola, per la tua gloria, Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua parola, non sia mai separato da te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. preghiamo. O Signore nostro Dio, questa comunione del corpo e del sangue del tuo Figlio porti nei nostri cuori la sua presenza, perché viviamo sempre nell'obbedienza alla sua parola. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
Del tuo seno, Gesù. Salve.